www.redigio.it e la storia continua. I bus con milanesi. Tornando ai busecconi, il Cherubini dice che era consuetudine ancora tipica ai suoi tempi chiamare scherzosamente tutti gli abitanti delle città italiane con soprannomi che venivano dal piatto da loro maggiormente consumato, tratto dalle rispettive cucine tipiche. Cosicché, se i milanesi avevano il loro gastronomico soprannome, i comaschi non erano da meno e venivano detti i cipollai, i fiorentini i mangiafagioli, i lucchesi i mangiapattona o mangiapolenta, i napoletani i mangiamaccheroni e così via. Accadeva la medesima cosa per le piccole città di provincia e per i paesi e villaggi di campagna. Ma qui i soprannomi entrano troppo nel profondo del popolo. Toccavano qualità, vizi e difetti, più intimi e privati. E allora, in certi casi estremi, diventavano l'equivalente degli insulti più crudi. Fomentavano i campanilismi e le rivalità più agguerrite, che sfociavano spesso in odi, rancori, risse e persino in piccoli tumulti, sempre pronti a esplodere anche quando sembrava definitivamente sedati. L'aggettivo busecconi, applicato ai milanesi in virtù dei loro gusti culinari, è di antica data. Già Pietro Aretino, nel 1492-1556, cantava le lodi di Milano, di trippe incoronata e cervellati. E anche lo scrittore e poeta modenese Alessandro Tassoni, 1565-1635, in alcuni versi della famosa Secchia rapita, ricordava a sua volta le trippe e le frittelle che tipicizzavano i milanesi. Il termine busecconi compare testimoniato anche nelle poesie milanese di Domenico Balestrieri, 1714-1790, uno dei grandi padri della musa vernacola di Milano. Per il poeta, la voce busecconi era praticamente sinonimo di ghiottoni. Anche i membri della prestigiosa Accademia dei Trasformati usavano l'aggettivo con piacere misto e orgoglio. Tra i versi del poeta Carlo Antonio Tanzi, che la pensava come il Balestrieri, ritroviamo la rima: i busecon, in davvero le cardon. I buseconi sono davvero golosoni. Quanto fosse bonario il termine busecone, quanto fosse considerato dai milanesi stessi un autentico vanto municipale, è comprovato da alcuni versi di Carlo Porta. Nel 1815 il poeta aveva composto uno dei suoi famosi brindes in rima meneghina per celebrare l'ingresso a Milano dell'imperatore Francesco I e di sua moglie Maria Luisa, senza paura di incappare nelle ire della censura austriaca. Il Porta, tra le varie di bicchieri e motti augurali, inneggiando all'imperatrice, arrivò a insignirla il titolo di Busecona. Viva, viva la nostra patronna, Busecona, tanele come nu, tanto è uguale come noi. E viva la nostra padrona, Busecona, tanto lei quanto noi. E si consideri che l'imperatrice Busecona, trippa permettendo, era a Nasburgo sia per nascita, sia per matrimonio, nipote della grande Maria Teresa e figlia dell'ultima discendente dei duchi d'Este, principi di Ferrara. Il titolo, in verità, le toccava di diritto, essendo l'imperatrice nata proprio a Milano al tempo in cui suo padre, l'arciduca Ferdinando, ne era stato governatore. La fama dei milanesi come mangiatori di busecca era ancora grande nei primi anni del Novecento. Lo scrittore Alfredo Panzini, 1863-1939, al quale la busecca milanese non doveva piacere affatto, scrisse nel suo Dizionario Moderno nel 1905: di questo greve e grasso cibo, cucinato con cipolle, verdure, fagioli a modo di minestra, sono i milanesi assai ghiotti. Quella della busecca, così come accadeva con la panera, la panna, e lo si vedrà meglio più avanti, nella leggenda dedicata a San Giorgio, era proprio una vera mania dei milanesi, che trovavano nel calendario ambrosiano tanti pretesti per bere scorpacciate. Dalla vigilia di Sant'Ambrogio a quella di Natale, dal giorno di San Silvestro a quello di Sant'Antonio Abate. E poi c'era il carnevale, nel quale la busecca trionfava a tal punto da far vivere al poeta Vincenzo Monti, 1758-1828. Quanto a Milano, egli non vive in questi giorni carnevaleschi per la busecca e per le follie. Certo, la qualifica di buseconi non poteva dirsi raffinata, ma i milanesi non mostrarono mai alcun fastidio sentendosi etichettare in tal modo. La cosa infastidiva invece qualche intellettuale di poco acume, come ad esempio l'abate Pietro Giordani, 1774-1848, che sembra si innervosiste molto al solo sentir nominare quell'aggettivo vernacolo. Ciò non sorprende quando si viene a sapere che Giordani riteneva che i dialetti fossero il favellare degli idioti. L'epiteto disturbava anche il professor Giuseppe Banfi, che nel 1870 a Milano, presso l'editore Brigola, aveva dato alle stampe un nuovo vocabolario milanese italiano, che tutti i veri milanesi, come lui, derivassero il proprio soprannome da un povero piatto di frattaglie, definito talvolta con aggettivi poco attraenti e rispettosi. Era una cosa che non gli andava a genio. I milanesi, doveva pensare il permaloso Banfi, se mangiavano così di gusto la loro povera e rustica busecca, non era certamente perché non potessero permettersi qualcos'altro di meglio. Anzi, il Banfi, forse punto nel suo orgoglio civico, alla voce buseconi del suo vocabolario scrisse: ne gettano a questa parola probabilmente dal gusto che abbiamo alla trippa busecca e in generale il mangiare grasso. Ma forse perché, meglio che in qualunque altra città, in Milano abbonda ogni ben di Dio. E in chiusura aggiungeva, piuttosto a sorpresa, che la voce buseconi era una parola di scherno bruttamente insegnata fra le ire della città lombarde. E la storia qui si fa un po' curiosa. Il Cherubini, nel suo vocabolario, andava dall'epiteto dei buseconi, intendendolo come una burla goliardica, ingenua e inoffensiva. A distanza di solo 30 anni, poi il Banfi replicava invece, quasi definendo la medesima voce, un insulto che Milano riceveva dalle sue consorelle. E perché? La risposta a questo interrogativo è presto data. La voce buseconi, in realtà, aveva anche una sua presunta seconda origine, un'origine alternativa, che trovava radice al di fuori dell'ambito cittadino, presso quelle città lombarde alle quali accennava il Banfi. bisognose di sfogare le loro antiche e mai completamente sopite ire, ironizzando e offendendo. Ma questa origine veniva ritenuta sconcia e quindi una sua eventuale trattazione scritta costituiva un serio problema. Come affrontarla dalle pagine di una pubblicazione che apparisse reputata agli occhi di tutti? Meglio allora evitare completamente di parlarne. Così si era sempre fatto nel tempo e così si continuava a fare anche ai tempi del Banfi. Così aveva fatto del resto anche uno studioso stimato e rispettato come Francesco Cherubini, ritenuto il depositario per eccellenza di tutto il sapere popolare meneghino. Bisogna dire che quando si conosce bene il vocabolario di Francesco Cherubini, si è talvolta colti dalla sensazione che non sempre egli sapesse sostenere un atteggiamento costantemente sereno e filologico nei confronti delle espressioni della lingua ritenuta troppo volgari. Le cosiddette parolacce e altri termini del milanese che generavano espressioni triviali le si ricercherebbero inutilmente nelle pagine dei tanti tomi del vocabolario. Eppure venivano costantemente usate dal popolo e facevano parte della lingua, della quale costituivano una componente poi non così secondaria, segnando alcuni termini precisi nella storia del costume. Ma tra la censura e il rispetto delle buone maniere, il povero Cherubini doveva avere spesso avuto le mani legate. Quelle poche parole ritenute scurili che compaiono nel suo vocabolario sembra abbiano potuto materializzarsi tra i caratteri tipografici solo perché davano luogo a un numero talmente elevato di modi di dire che sarebbe stato veramente impossibile fingere una dimenticanza. www.redigio.it e la storia continua. Thank you.